qui in questo luogo che è appunto museo all'aperto di Göreme, dove abbiamo visto questi monasteri con la corte, il refettorio, la cucina e la chiesa e intorno poi le famiglie, perché dove erano i monaci si radunavano poi tanti che volevano imparare da loro. Vogliamo dire un'altra parola ancora sulla teologia dei padri cappadoci e in particolare la loro dottrina sulla Trinità. Perché si dice che Dio è tre persone e una sola sostanza? Sono stati proprio loro, in particolare Basilio il Grande, aiutato dagli altri due, a usare in maniera precisa la parola persona e vedrete quanto è bella, quanto è ricca, oltre a comprendere quanto è misteriosa, no? Innanzitutto noi dobbiamo dire che la dottrina della Trinità viene da Gesù stesso. Voi sapete che alcuni dicono se l'ha inventata la Chiesa e in questo momento già è sconfessata perché la Chiesa si inventa tutto. La cosa invece straordinaria è che è Gesù che dice questo, cioè Gesù non dice mai io sono un uomo, ma Gesù dice, pensate a Luca 10, 21, 22, solo il Padre conosce il Figlio e solo il Figlio conosce il Padre e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Cioè Gesù dice sono solo io che conosco Dio ed è solo Dio che conosce me e lui è il Padre e io sono il Figlio. Vi dicevo, poi torneremo a Nicea su questo, come nel dire figlio, in Gesù è evidente che lui non è figlio come siamo figli noi. Gesù non dice siamo tutti figli di Dio, sono figli di Dio quelli dell'Oceania, quelli dell'Africa. Gesù dice io solo conosco il Padre, no? C'è una peculiarità e non lo dice, vi dicevo, come le dice l'imperatore. L'imperatore Augusto dice io sono figlio di Venere. Ma è diverso, cioè Venere mi ha adottato, io sono il capo del mondo, no? Gesù dice in me si rivela il vero volto di Dio. Pensate nella famosa parabola degli invitati alla vigna, è interessante che questo lo dicono tutti i linguaggi. Gesù dice Dio mandò i profeti, Dio mandò degli inviati, li trattarono male, li picchiarono, li bastonarono, eccetera. Gli restava uno solo, il suo figlio prediletto, e Dio disse avranno rispetto di lui. Gesù sta raccontando una parabola, ma non è un racconto, sta parlando di se stesso. E allora gli eredi, che poi sono il popolo di allora, disse: se noi uccidiamo l'erede, diventerà nostra la vigna, uccidiamolo. Gesù parla del figlio che è lui ed è un figlio in maniera particolare. Allora la Chiesa ha continuamente riflettuto senza dicendo io non mi posso allontanare da quello che Gesù ha detto. Cioè c'è un punto che non si può tornare indietro, no? Non si può allontanarsi da questo. E notate subito, questo è fondamentale, la Chiesa ha avuto chiarissimo questo, no? E se Dio è amore, se Dio è padre, Dio non diventa padre quando genera noi figli uomini. Dio è padre da sempre, dirà il grande Atanasio, ma se Dio non ha un figlio nella Trinità, Dio diventa padre solo quando nascono gli uomini. Allora se non c'è un figlio vuol dire che Dio non è padre, vuol dire che è sbagliato chiamare Dio padre, sono solo gli uomini che lo chiamano padre, no? Invece Dio è padre. Perché è da sempre padre, non è padre solo quando c'è Andrea, Luigi, Alessandra, Rossella e così via. Dio è padre perché non è solo. C'è una frase meravigliosa di Chesterton, questo autore straordinario, dice: i nostri autori laici ci prendono in giro quando noi diciamo che Gesù è figlio di Dio. E invece dicono che è bello quando il cristianesimo dicono che Dio è amore. Ma dire Dio amore, dire Dio è padre, figlio e spirito, è la stessa cosa, perché se Dio non è padre e figlio, cosa vuol dire che è amore? Vuol dire che Dio è solo. C'è una frase molto bella che lui dice, l'ho riletta di recente, vi citavo l'altro giorno la frase non è bene che l'uomo sia solo, e Chesterton la rigira e dice non è bene che Dio sia solo. Come fa Dio a essere solo? E cosa faceva prima che c'erano gli uomini? Cioè, invece c'è questo mistero che noi comprendiamo in Cristo, resta mistero, eh? Allora i padri cappadoci riflettono, cosa vuol dire che Gesù ci ha parlato del Padre, ci ha detto che il Padre l'ha mandato, ci ha detto che solo lui conosce il Padre, solo il Padre conosce lui e lo Spirito lui ce lo dona. Cioè Gesù ci dà lui lo Spirito del Padre. Cosa vuol dire che Gesù ci dà lui lo Spirito che vive in noi nel battesimo ci divinizza, no? E allora i padri cappadoci prendono, vi dicevo, una parola greca che è hypostasis, che è una parola che aveva già usato Origene, che è un autore di Alessandria d'Egitto, un grandissimo teologo, di cui adesso non è il caso di parlare, ma Origene la usò, ma ancora non la usava in maniera chiara. In Basilio si chiarifica perfettamente, vi leggo solo una frase dalla lettera 125 che Basilio di Cesarea scrisse nell'anno 373, siamo 8 anni prima del concilio di Costantinopoli, la scrisse a Eustazio di Sebaste, un vescovo qui vicino, perché la sottoscrivesse, e c'è questa frase: bisogna dunque confessare che il figlio è consustanziale al padre, cioè il padre e il figlio hanno la stessa sostanza, sono dei, sono Dio tutti e due, sono l'unico Dio, non sono due dei. Ma confessare anche che il padre esiste nella sua ipostasi particolare, il figlio nella sua particolare e lo Spirito Santo nella sua particolare, secondo che essi hanno chiaramente esposto. Allora, che cosa vuol dire questa parola ipostasi? Se noi pensassimo a ipostasi semplicemente come individuo, cioè l'individuo Gigi, l'individuo Maria, l'individuo Alberto, noi diremmo che siamo triteisti, siamo politeisti, no? Cioè si ricadrebbe nel politeismo. Non sarebbe un Dio uno, ma sarebbero tre dei. Invece, dice Basilio, persona non vuol dire individuo, ma vuol dire relazione. Cioè, il figlio, che cos'è? Il figlio è colui che ciò che è non ce l'ha come possesso, ma ce l'ha perché lo riceve dal padre. Il figlio è totalmente ricevuto dal padre, il figlio è un dono. E chi è il figlio? Il figlio è colui che ama continuamente il padre. La relazione è questo dono totale che fa l'uno all'altro e nell'amore sono uno. Non sono tre dei diversi, ma sono il dono totale della divinità che continuamente viene ridonata dall'uno all'altro. È una circolarità di amore. Se ci pensate, lo vediamo misteriosamente, ma in noi, non vi dicevo che io, Andrea, non sono persona perché sono individuo, perché sono alto tot, perché ho le gambe, io sono persona perché voglio bene a mio fratello Giovanni che oggi sta tornando da Maiorca a Roma, perché voglio bene ai miei amici a Roma, voglio bene a voi, voglio bene alla diocesi. Cioè, se mi doveste chiedere chi sei tu, non dico io sono io, ma dico io voglio bene a voi. Cioè la persona non è una cosa diversa dall'altro, ma è la relazione. Ve lo dico con un'altra immagine che ha inventato Tonino Bello, molto bella. Se Dio fosse uno più uno più uno, sarebbe tre, sarebbe triteismo. Lui dice la Trinità è uno per uno per uno. Uno per uno per uno fa uno. È un'immagine, se volete, semplice, elementare, ma il padre dona tutto se stesso al figlio. Il figlio non ha niente di proprio se non ciò che il padre... La divinità viene ridonata continuamente e questo è il mistero della Trinità. Allora i padri cappadoci, Basilio per primo, dicono questo è il mistero dell'ipostasi. Realmente c'è il padre, realmente c'è il figlio, realmente c'è lo spirito, ma c'è in questo dono totale che si fanno l'uno all'altro. E capite, nel mistero, che questo implica anche una nuova antropologia. Cioè, a partire da questa idea di Dio, noi comprendiamo quello che vi accennavo prima, che l'uomo allora, che è immagine di Dio, non è semplicemente un essere separato dagli altri, ma è qualcuno che deve donarsi per amore. La sua identità non sta nei suoi connotati, nelle sue misure, nei suoi titoli di studio, ma sta in questa domanda: da chi sei ricevuto, da chi è che ti ha regalato te stesso? Un uomo è uomo quando scopre chi gli ha regalato se stesso, e questo lo rende umile, lo rende come il figlio è umile. Il figlio dice il padre è più grande di me, ma il figlio è anche colui che si dona totalmente al padre. A chi stai regalando te stesso? Per chi sei un dono, no? Si scopre questa realtà meravigliosa che è l'uomo come relazione, come persona. Per il cristianesimo l'uomo è persona perché è questo dono, è questa relazione, no? Allora, questi padri cappadoci fecero questa riflessione e la loro teologia trionfò al concilio di Costantinopoli, poi torneremo a parlarne quando andremo a Costantinopoli, e quindi diventò il linguaggio ufficiale della Chiesa, diventò il linguaggio... Dio è tre persone, veramente Padre, Figlio e Spirito, come ci ha insegnato Gesù, e la Chiesa iniziò a usare una parola che è nuova, nei Vangeli non troviamo la parola persona, ma questa parola persona aiuta un po' a capire che cosa vuol dire quando Gesù dice io e il Padre siamo una cosa sola, il Padre mi ama, cioè da un lato noi siamo uno, ma dall'altro io sono stato mandato dal Padre, io esco dal Padre, io torno al Padre. Io sono amato dal Padre, il Padre mi ama, io amo, e tutto ciò che il Padre ha è mio, e io non ho niente di mio se non ciò. Cioè, Gesù non ha niente di suo. Tutto ciò che Lui è ciò che il Padre gli ha dato. E allora capite questa frase misteriosa, no? Solo il padre conosce il figlio, solo il figlio conosce il padre. Questa frase enorme che Gesù dice nei Vangeli sinottici, vi dicevo, addirittura nella fonte Q, cioè nello strato più antico dei Vangeli, no? È antichissimo, è molto prima di San Giovanni, molto prima di San Paolo, no? Sono i detti che gli apostoli ricordavano di Gesù a memoria, no? E solo colui a cui il figlio lo farà conoscere comprenderà questo mistero, no? Ecco, qui siamo in questo luogo dove i padri Cappadoci hanno aiutato la Chiesa intera a comprendere un po' di più il mistero della Trinità.